Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Preghiamo in modo particolare, con un'intenzione comune, in questa Eucaristia per Papa Francesco. Lo facciamo abitualmente, ma ricordiamo come non dimentica, non tralascia mai di chiedere, di pregare per lui. Mettiamo questa intenzione nell'Eucaristia.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetti 17-26. Pietro continuò a dire: «Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi, ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore ed Egli mandi colui che vi aveva destinato come Cristo, cioè Gesù. Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostituzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti fin dall'antichità. Mosè infatti disse: «Il Signore vostro Dio farà sorgere per voi, dai vostri fratelli, un profeta come me. Voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà. E avverrà, chiunque non ascolterà quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo». E tutti i profeti, a cominciare da Samuele e da quanti parlarono in seguito, annunciarono anch'essi questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri, quando disse ad Abramo: «Nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra». Dio, dopo avere risuscitato il suo servo, l'ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la benedizione, perché ciascuno di voi si allontani dalle sue iniquità. Parola di Dio.
La conclusione del discorso qui di Pietro nel terzo capitolo del Libro degli Atti, estremamente denso, come anche abbiamo visto nel capitolo 2, emerge in questi testi molto densi, noi potremmo dire, la teologia di Luca. Luca stesso può però avere preso diverse cose dalla tradizione, dai testi che aveva, ma indubbiamente la costruzione, il filo del discorso, l'argomentazione rivela la teologia lucana. Ecco, detto questo, vi lascio subito la parola per commentare questa conclusione del discorso.
Ma e c'è questo primo versetto, il versetto 17, questa parola che dice Pietro: «Io so che voi avete agito per ignoranza, e anche i vostri capi». A me era venuto in mente un versetto del Vangelo di Luca, proprio nella passione, cioè dopo la crocifissione di Gesù, le parole stesse di Gesù, quelle che pronuncia quando dice: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Ho pensato, evidentemente queste parole sono state raccolte da chi era sotto la croce, le donne, Giovanni, e sono diventate, insomma, erano conosciute. Penso forse Pietro si può avere attinto a quelle parole per dire: «Io so che voi avete agito per ignoranza», e che comunque, insomma, Gesù aveva perdonato, aveva chiesto al Padre di perdonare a quelli che avevano agito contro di lui. Questa è una cosa. E poi avevo un po' scorso anche l'altro discorso di Pietro, quello a Pentecoste, fino ad arrivare qui, e ho visto che ci sono due cose in parallelo. E da una parte c'è questo continuo ricordare di Pietro a quelli con cui parla, al popolo. Dice: voi avete crocifisso, avete ucciso Gesù, l'avete rinnegato, l'avete consegnato. Ho contato che per 5 volte è ripetuto finora. E dall'altra parte c'è invece quello che ha fatto Dio. Dio lo ha risuscitato, Dio lo ha glorificato, Dio lo ha costituito Signore Cristo. E mi sembrano che questi sono i due, come dire, non so trovare la parola, ma due assi portanti. Insomma, da una parte c'è quello che è successo, quello che hanno fatto gli uomini in un certo senso, i capi, il popolo, quelli che hanno partecipato, e dall'altro però c'è la grande opera di Dio, quello che Dio ha compiuto. E il tutto non è un incidente, questo mi sembra che anche il brano di oggi voglia sottolineare, come già quello di ieri, quando diceva il Dio di Abramo, il Dio di Giacobbe, questo ripetere continuo, il Dio di Abramo, di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, quasi a voler dire, ma è sempre Dio, è il Dio che voi conoscete, il Dio che opera da sempre nella storia della salvezza del popolo, che ha continuato a operare. E anche qui nel brano di oggi, quando è ripetuto, Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per mezzo dei profeti, un po' quello che aveva detto già al capitolo secondo, quando diceva secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio.
Volevo dire un parallelo e poi ho una domanda. Il versetto 21, che dice: egli deve essere accolto in cielo fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Allora, io, se ho visto bene, né nel Nestle né nel commento che seguo viene citato alcun parallelo, ma a me sembra che qui Pietro continui a riferirsi al Salmo 109. Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Cioè, deve essere accolto in cielo fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Anche se non è una citazione, però l'idea è quella del Messia che viene intronizzato alla destra di Dio, nel suo trono alla destra di Dio, e Dio gli sottomette tutte le cose nella storia, come dice anche Prima Corinzi 15 parlando della risurrezione: o l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, però lui è lì finché Dio non gli pone ogni cosa sotto i suoi piedi. E quindi qua dice: se no quest'idea non la trovo altrove, egli deve essere accolto in cielo fino ai tempi della restaurazione. Certamente questo mistero dell'ascensione è qualcosa di che per Luca ha proprio il valore della, appunto, come già è stato detto tante volte in questo tempo, non tanto che il verbo ritorna dove era, il verbo del Padre, ma di Gesù che è glorificato per quello che ha fatto. Anche qui è chiaro. E allora dopo, però non capisco tanto bene quello che dice dopo. Mosè infatti disse: il Signore vostro Dio vi farà sorgere un profeta come me in mezzo ai vostri fratelli, voi lo ascolterete. Cioè, questo invio si riferisce al passato, alla vicenda di Gesù, non al ritorno. No, quindi è un'esortazione a seguire questo che lui identifica, questo profeta che Dio ha fatto sorgere, che evidentemente Pietro vuole dire si identifica con Gesù, con questo Gesù. E poi c'è l'ultimo discorso sulla sulla promessa, che si riferisca alla promessa ad Abramo, e dice: voi siete figli dei profeti, però c'è già un'apertura a tutte le famiglie della terra, cioè la benedizione viene prima di tutto a voi, però Pietro lo ricorda, deve in voi saranno benedette tutte le stirpi della terra, perché poteva fermarsi anche prima.
Anch'io faccio una domanda, insomma una spiegazione, se ho capito bene. Sara ha citato il versetto 21. Io invece una spiegazione la vorrei al versetto 20, perché dice: pentitevi e convertitevi perché siano cancellati i vostri peccati, cosicché venga il tempo del refrigerio da parte del Signore ed Egli mandi quel Gesù che è stato costituito vostro. Io l'ho vista come il secondo ritorno qui, la parusia. Dice: se vi convertite, quindi accettate questo profeta che è stato, cioè Mosè dice, ecco, che manderà un profeta uguale a me, ecco, io l'ho visto come una profezia, cioè dice la conversione, non lo so se ho fatto un salto, la conversione e la vita di penitenza ha lo stesso significato, diciamo, dell'Eucaristia, che accelera la venuta del Signore. E quindi è la parusia che parla qui, non... Sì, Egli è Dio, no? È il Padre che... Ecco, mi sembrava... è il Padre che... Insomma, Pietro, ecco, indica questo, cioè la conversione e il perdono dei peccati. Allora si può capire queste due citazioni che ha messo insieme Pietro, il Deuteronomio e poi il discorso ha unito anche il Levitico, dove parla appunto dello Yom Kippur, il giorno della penitenza, della purificazione, perché lo accenna anche prima al versetto 19, dice: sì, appunto, pentitevi dunque, convertitevi. E tutte le Bibbie mettono insieme, insomma, queste due citazioni. Mi è piaciuto perché dice il Levitico dice che parla appunto del giorno del perdono e dell'espiazione del peccato, e quindi chi non ascolta sarà mandato, cioè cacciato via dal chi non ascolta, chi non fa penitenza, il giorno del Kippur. Adesso io non ho proprio le parole precise.
È eliminato dal suo popolo,
ecco. E Pietro fa un'interpretazione audace, in un certo senso, che, se ho capito bene, che a chi non si sottopone, cioè non accetta il perdono che viene da Dio tramite Gesù, non è che sia cacciato da... però si sottrae si esclude in un certo senso al perdono e alla conversione, perché perdono e conversione è un'opera che Dio fa attraverso Gesù. Non so se perché le Bibbie, ecco, accennano tutte il Levitico, il giorno dello Yom Kippur.
Io non so se accenna il Levitico, però...
il Levitico 23... 29, a chi non ascolta quel profeta sarà estirpato. Ecco, cioè, mi sembrava che questa esclusione fosse proprio...
A chi non ascolta il profeta.
Chi non ascolta il profeta. Ma è là e chi non si sottopone alla...
Ah, ho capito.
Sì. Non so se Pietro fa un'interpretazione, mi sembra molto audace comunque, no, vabbè.
Sì.
No, io mi sono fidata, tutte le Bibbie, ecco, mettono questo dello Yom Kippur e Pietro ne fa un'interpretazione, non so.
Io leggendo questo brano, così, mi è sembrato di capirlo un po' di più se seguo la linea
di quando parla dei profeti e delle loro profezie. Cioè, voglio dire questo, che il versetto 18 dice che i profeti avevano annunciato che il suo Cristo sarebbe morto, e questo, dice, è avvenuto, l'annuncio. Dopodiché continua a parlare di altre profezie, mi sembra, così un po', mi è sembrato un po' che mi si chiarisse. E appunto questo Gesù deve essere accolto in cielo fino ai tempi della restaurazione. Ma quello che secondo me è importante è quello di, come ha detto Dio fin dall'antichità per bocca dei profeti, infatti Mosè disse: il Signore farà sorgere un profeta, che qui parla di Gesù.
Come me.
Cioè, e dopo lo ripete, il versetto 24, tutti i profeti, a cominciare da Samuele, quindi, e da quando parlarono in seguito, annunziarono questi giorni. Cioè, mi sembra che qui Pietro dica anche una cosa un po' nuova, e cioè che anche quei giorni qui, quei giorni della penitenza, chiamiamoli così, cioè della conversione, fossero già previsti. Anche se appunto noi ci troviamo sempre, ma che un po' è quello che ha detto Gesù al capitolo 24 di Luca, quando dice: nel suo nome saranno predicate a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, perché così sta scritto, eccetera. Cioè, in quel così sta scritto era già previsto anche questo, anche questi giorni di annuncio, ed è l'annuncio per la conversione, per il ritorno, ecco, chiamiamo. E quindi questo un pochino me lo facilita, ecco, questo testo. Anche dopo dirà, è così bello, il versetto 25, voi siete figli dei profeti, come per dire, cioè i profeti, cioè se non li ascoltate voi che siete figli dei profeti, no, dovete ascoltarli perché siete in questo alveo, insomma, non so. E dopo aver risuscitato, vabbè, dopo continua con questa apertura. No, è solo per dire che appunto era già previsto che lui sarebbe stato assunto in cielo e in qualche modo avrebbe aspettato, ecco, e perché sarebbero poi venuti i tempi del refrigerio, ma nell'attesa di questa conversione. No, è per dire che, no, è perché delle volte invece diciamo che non erano previsti questi tempi. Qua invece mi sembra che Pietro dica: no, no, i profeti da Samuele l'avevano già annunciato, che il Messia sarebbe stato, che dopo il Messia ci sarebbero stati questi giorni di richiamo, di ripresa, ecco, e di conversione. Io l'ho letto così.
Questa è una pericope molto densa, già riconosciuta da qualcuno, e io quello che ho un pochino preso in considerazione è il versetto 17, che parla di ignoranza. Sembra quasi che San Pietro voglia scusare gli ebrei, in particolare naturalmente i capi, per la mancanza dell'accoglimento di Gesù. E l'ignoranza può essere anche un misconoscimento dei disegni di Dio, disegni annunziati dai profeti e proclamati dagli apostoli nella loro predicazione. Il fatto poi che questa posizione assunta, cioè il misconoscimento, se non addirittura il rifiuto, possa essere addotto come scusante, non toglie in se stesso però una colpa che allontana o tiene lontano gli ebrei da Dio, però allo stesso modo è un altro tipo di ignoranza, allontanano i pagani o li tengono lontani, diciamo, dalla conversione da Dio. San Pietro dice che gli uni e gli altri possono liberarsi da questa ignoranza con la conversione e il perdono, e questo naturalmente è un richiamo veramente accorato di San Pietro in questo brano. al versetto 18 dice: Dio ha così compiuto quello che, diciamo, i profeti avevano annunciato. Il compimento è un'affermazione che rende chiaro, diciamo, l'aspetto fondamentale della fede. Il compimento da parte di Dio delle profezie, come ho detto prima, e delle sue promesse nell'Antico Testamento. C'è però un compimento, un vero compimento, che è quello inaugurato, appunto, come sappiamo, dalla venuta di Gesù. Sì, questi richiami alla conversione sono il naturale richiamo degli apostoli nei loro itinerari missionari.
Sì, è un testo molto denso, ci sono tante cose, le avete ricordate. Quello è un tratto che troviamo in Luca, cioè la scusa, quel testo di capitolo 23, versetto 34 nel Vangelo di Luca, dove Gesù scusa, perdona loro perché non sanno quello che fanno, e nei codici non è così sicuro, ma è possibile, e comunque viene ripreso, poi lo vedremo al capitolo 7, nella morte di Stefano, che imita Gesù in questo modo, chiede il perdono, che non sanno, e qui lo troviamo, ecco, lo troviamo, certamente è un grande incoraggiamento, no? Ma fa parte dell'argomentazione, cioè qui abbiamo già ripetuto, perché non è la prima volta che torna, il versetto 18 è il pilastro dell'interpretazione di Luca riguardo al significato della morte di Gesù, e l'accento deve essere su questo. Cioè c'è stata una collaborazione, le cose dovevano andare così, e questo quello che dice Pietro a quelli che ha davanti, anche se abbiamo detto che magari non sono loro fisicamente avere fatto questo, ma è Israele in quanto Israele, diciamo, no? È un modo tipico questo di coinvolgimento della responsabilità. È come dire: ma quello che voi avete fatto appartiene al piano di Dio. È proprio in questo modo che Dio ha compiuto le parole dei profeti, che dicono che il Cristo doveva patire. Come altrove si usano altri testi, altri riferimenti, quando si dice, per esempio, col Salmo, la pietra scartata dai costruttori, per diventare la testata d'angolo doveva essere scartato, doveva andare così. Questo è un modo veramente teologico, cioè che riguarda l'azione di Dio, saper vedere l'azione di Dio, ed è questo che è l'argomento fondamentale per la conversione. Non è semplicemente l'accusa, questo l'abbiamo già detto, ma l'accusa c'è, ci può essere, è un'assunzione di responsabilità, ma non è questo il punto. In altri testi ci può essere ovviamente l'accento su questo altro elemento, ma qui, e vediamo che spesso Luca riprende questo, è l'accento è tutto sul fatto che Dio ha compiuto quel che aveva previsto, ed è questo che deve spingere. Ed è molto interessante anche il passaggio, primo passaggio, fra il versetto 19 e il versetto 20, che stabilisce, non è del tutto nuovo, ma stabilisce il valore della conversione in generale, della conversione di Israele. Questo nei profeti c'è, il valore della conversione affinché venga il compimento, c'è una collaborazione fra Dio e il suo popolo, c'è una collaborazione, non è che fa, in un certo senso fa tutto Dio, ma non è vero, anche il popolo deve fare la sua parte, che è la conversione, l'adesione al disegno di Dio, che fa sì che possano giungere i tempi del refrigerio. Ecco, qui si riferisce chiaramente alla parusia, è molto bello. Non che Dio vi mandi colui che vi aveva destinato, non bisogna tradurre così, come se fosse stato la prima venuta un errore, e dice adesso c'è un recupero, e ve l'aveva destinato, è andata male la prima volta, adesso prendetelo la seconda. Non vuol dire questo. È il Messia che vi ha destinato, che vi è stato destinato e che deve venire. E questo Messia è entrato nella sua funzione, come avete già ricordato anche Sara, è entrato nella sua potestà di Messia, lo ha fatto Cristo e Messia con la risurrezione e con l'ascensione. Doveva patire, doveva risorgere per diventare veramente, per sedersi alla destra di Dio. Ed è destinato a voi. Adesso c'è il tempo della testimonianza, bisogna accoglierlo affinché venga questo tempo, molto, molto vero quello che avete detto, cioè come noi diciamo l'Eucaristia, ecco, serve, è un'invocazione della parusia. Io che affretti la parusia personalmente non lo so, si diceva così, però ho qualche dubbio, però è una discussione che va avanti questo, non soltanto nel cristianesimo, anche nel giudaismo, affretta o non affretta, ma è sicuro che è un'invocazione efficace che venga, così anche qui è così, convertitevi perché venga. E troviamo un altro argomento per l'invito ad accettare, a dire sì, nel versetti 25 e 26, anche lì c'è un nodo fondamentale, no? L'argomentazione qual è? È che siete voi i figli dei profeti, Israele. Ed è nel... E cita Abramo, ma l'accento è nella vostra... Entospermati, su disse ad Abramo, nella tua discendenza saranno benedette tutte le famiglie della terra, nella tua discendenza, cioè qui interpretata Israele. Nella discendenza di Abramo saranno benedetti, perciò dovete voi ricevere la benedizione in modo che la benedizione passi attraverso di voi a tutte le famiglie della terra. È un secondo argomento molto forte per invitare ad accogliere questa benedizione. Tra l'altro termina il discorso in un modo bellissimo questa immagine di Gesù benedicente Israele. Ve lo manda adesso benedicendo, non è che si è arrabbiato Gesù perché lo hanno crocifisso, è benedicente, voi dovete ricevere la benedizione di Dio, che in questo caso diventa la benedizione messianica, in modo che col vostro sì questa benedizione passi, raggiunga tutte le famiglie della terra, perché per questo cita il testo, che mi sembra bellissimo. Ecco, ci sarebbero tante altre cose, ma sull'espressione che aveva ricordato, non voglio insistere su questo, era solo un particolare al versetto 23, i testi che cita, ecco, li cita per dire l'importanza di ascoltare questo profeta, cioè Gesù, a questo punto è chiaro che lui, quindi va ascoltato. Un profeta come me, eccetera, e sarà eliminato, chi non lo fa sarà eliminato dal suo popolo, è una formula che torna più volte nei testi della Torah, no? Nei testi del Pentateuco, l'interpretazione tradizionale ebraica è molto utile, loro dicono Bidei Shamaim, per mano del cielo, cioè non è un'indicazione di cacciare qualcuno. Non significa viene eliminato dal popolo, ci deve pensare Dio, non, è una minaccia. Se uno non ascolta questo, Dio lo toglierà dal numero del suo popolo, che è il popolo che gode, ecco, della benedizione di Dio. Dio lo elimina, non è ovviamente nei testi della Torah, non è una cosa che devono fare gli uomini. Non è una formula che riguarda, non è una formula giuridica del tribunale, non c'entra, fa parte della minaccia, dell'invito ad ascoltare. tutte le chiese, preghiamo per gli uomini, continuiamo a presentare a Dio le intenzioni di questo tempo. In questa Eucaristia ci ricordiamo in modo speciale di Papa Francesco. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamoci per la santità della vita della Chiesa, attendendo e affrettando la venuta del giorno del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti i figli di Abramo secondo la carne, ai quali per primi è stato mandato il Figlio, perché possano accogliere in Lui la sua benedizione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ancora per tutti gli uomini, perché nel nome di Gesù siano benedetti e salvati. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Invochiamo il dono della pace, la cessazione dei conflitti e della costruzione delle armi. Invochiamo la grazia della solidarietà fra i popoli, la sapienza per i governanti, per cercare la giustizia e il bene per i loro popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per quanti sono nella prova, in ogni forma e in ogni modo, perché sia effuso su di loro lo spirito di luce, di consolazione, di forza, di speranza, che li faccia partecipi della vittoria del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per noi, perché il Signore ci conceda un cuore che sa ascoltare, secondo la parola dell'Apostolo, perché possiamo lasciarci conformare al disegno del Signore, alla sua volontà di pace, di salvezza, partecipare per la salvezza di tutti gli uomini. Preghiamo.
Ricordiamo Papa Francesco, le sue intenzioni e tutta la sua azione e il suo esempio, che il Signore lo rafforzi, lo custodisca, lo esaudisca. Preghiamo.
Preghiamo per la Villa dei Ciliegi, la casa per anziani, una delle case per anziani di Monteveglio, che è stata colpita dal virus, per tutti gli anziani che sono contagiati, per la loro, diciamo così, già vita così difficile. L'hanno sempre detto tutti che c'era una grande desolazione in quella casa, e quindi che il Signore almeno alla fine possa consolarli, e poi anche per tutti gli altri che sono stati colpiti, per la gestione di questi giorni, anche per il sindaco, perché siano tutti illuminati. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per Sara, che oggi ricorda il battesimo, e tutta la sua vita, per quello che il Signore vuole da lei, che sia sempre secondo la volontà di Dio, non la sua. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la mamma, i suoi fratelli, i suoi nipoti, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo molto anche per questa fase 2 che comincerà da lunedì, per tutto quello che comporterà. Preghiamo per Conte, per quanti collaborano con lui, e perché il Signore custodisca tutti, perché non ci possa essere una ricaduta o un ritorno indietro, perché il Signore abbia pietà e si possa trovare una via d'uscita. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo anche Teresa, accompagnandola in questo periodo di visite, di esami, nell'attesa appunto di una diagnosi sicura. Preghiamo per lei, per la sua pace, per il suo abbandono. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo sempre tutti i ragazzi, i bimbi del catechismo, i catecumeni che hanno sospeso il loro cammino, non solo da noi, ma insomma in tutta la Chiesa italiana e forse non solo italiana, perché sia un tempo di ulteriore approfondimento, non di stanchezza o di stallo. E anche noi, Signore, ci illumini come seguire i nostri bambini, anche nali, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E sempre preghiamo anche per i più poveri, i più desolati, per tutte le tragedie dimenticate nel mondo, per lo Yemen, per la Siria, per tanti paesi dell'Africa. E naturalmente preghiamo anche per tutti i poveri qui in Italia che più patiscono anche in questa situazione di pandemia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per i morenti. E i morti di queste ore ancora, i morti di ieri, vicino a noi, preghiamo. Preghiamo nel nome di Gesù, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.